Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Coronavirus, rimane uno solo il caso confermato in Ticino. Comunicate le decisioni del governo, sospensione dei carnevali, le partite di hockey si terranno a porte chiuse. Riprenderanno invece normalmente lunedì le scuole. Vi aggiorneremo sulla situazione coronavirus anche sul piano internazionale. Vi proporremo una testimonianza. Siria, 14 ministri degli esteri europei lanciano un appello a governo siriano e Russia. Smettete di colpire i civili, a Idlib incombe una nuova catastrofe umanitaria. Maggiori scambi tra regioni linguistiche, uno dei punti cardine della politica culturale svizzera per il prossimo quadriennio. 10 milioni in più saranno dedicati alla promozione linguistica. In apertura dunque li abbiamo anticipati nei titoli, punti salienti della conferenza stampa che si è chiusa poco fa a Bellinzona, dove anzi penso che sia, non vedo se ancora è del tutto conclusa, se ancora in corso, dove autorità politiche e sanitarie hanno fatto il punto sulla situazione coronavirus all'indomani della manifestazione del primo caso nel nostro territorio, e ce li ricorda nel dettaglio la collega Camilla Luzzani.
Sì, io inizio subito col dire che la conferenza stampa era prevista per le 17, ma in realtà è iniziata con 50 minuti di ritardo. Il consigliere di Stato Christian Vitta si è scusato motivando questo ritardo con la delicatezza del tema che si sta affrontando. È importante, ha ricordato, continuare a distinguere l'aspetto razionale da quello emotivo, e centrale resta anche la responsabilità individuale, perché tutti sono chiamati a rispettare le procedure. Christian Vitta ha poi elencato le tre nuove misure decise dal governo che sono state accennate prima e che varranno da oggi fino a domenica. In primis, quindi, ogni manifestazione legata al carnevale sarà vietata su tutto il suolo cantonale. In secondo luogo, poi, le due partite di hockey previste per il weekend, quindi anche il derby di sabato a Lugano, si giocheranno sì, ma a porte chiuse. La terza misura è quella riguardante le scuole. Le lezioni, come detto, riprenderanno lunedì senza disposizioni particolari, fatta eccezione per tutte le gite scolastiche previste al di fuori della Svizzera, che saranno annullate. Christian Vitta ha poi aggiunto che domani si procederà con un'informazione a comuni, aziende e a tutti gli altri enti sulle misure da intraprendere. Inoltre, ogni giorno alle 17 saranno forniti aggiornamenti su eventuali nuovi casi di contagio. Il collega di governo Raffaele De Rosa ha poi proseguito fornendo invece gli aggiornamenti sulle misure strettamente sanitarie. All'entrata quindi del pronto soccorso di 5 strutture ospedaliere e 4 delle OC più quello della clinica Moncucco, verranno montate da qui a venerdì delle tendine della protezione civile per organizzare un po' il triage. Lì potranno quindi recarsi le persone che presentano dei sintomi, in modo da evitare che entrino in contatto con altri pazienti dell'ospedale. Si stanno inoltre allestendo nuovi posti letto un po' in tutti gli ospedali. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento della casistica, il medico cantonale Giorgio Merlani ha confermato che siamo fermi all'unico caso ufficializzato ieri. Il 70enne ricoverato alla Moncucco, abbiamo già detto, sta bene, ma per altri dettagli relativi ai contatti che ha avuto e ai nuovi sospetti sentiamo Giorgio Merlani.
Abbiamo raggiunto tutte le persone nell'ambito di questo contact tracing, cioè l'indagine ambientale, tutte le persone che sono entrate in contatto con questa persona in maniera ravvicinata nelle 48 ore che precedono l'apparizione dei sintomi. Di queste persone, tutte salvo una sono allo stato attuale sintomatica. C'è una persona che presenta dei sintomi che sono stati definiti sospetti. La persona era al domicilio, è stata raggiunta dal sottoscritto e inviata in sicurezza in ospedale in attesa di avere il risultato. Oltre a questi ci sono vari altri casi sospetti, perché vedete che l'epidemiologia a livello del nord Italia fa sì che la pressione sia comunque presente, e in presenza di sintomi ci troviamo a dover effettuare il test a un numero crescente di pazienti.
Aggiungo solo che Giorgio Merlani ha anche invitato la popolazione a comportarsi in modo ragionevole, perché ha detto è iniziata una corsa a disinfettanti e mascherine un po' esagerata e occorre insomma avere buon senso.
Grazie Camilla Luzzani. Fin qui dunque gli aggiornamenti sulla conferenza stampa che ha tenuto oggi il governo del Canton Ticino. E da oggi la cosa riguarda il Canton Ticino ma anche l'intera Svizzera per accorciare i tempi di verifica sull'eventualità di contagi da coronavirus. Sarà possibile effettuare le analisi in 10 laboratori sul territorio nazionale, di cui uno in Ticino, lo ha indicato lo stesso ministro della Sanità Alain Berset. Sentiamolo nella conferenza stampa che ha dato oggi.
Per il Consiglio federale la protezione della salute della popolazione è la priorità numero uno. Siamo in stretto contatto con cantoni e i paesi confinanti, con l'UE e le organizzazioni internazionali, in particolare l'OMS, e posso dirvi che siamo ben preparati ad affrontare una situazione che sappiamo essere difficile da controllare. La capacità di effettuare test è stata rafforzata. Adesso in Svizzera ci sono 10 laboratori, uno anche in Ticino, con una capacità complessiva di 1000 test al giorno. Nelle ultime settimane ne sono stati fatti poco più di 300 in Svizzera. Da ora invece abbiamo una capacità triplicata per singolo giorno. Si tratta di un massiccio aumento.
Il consigliere federale Alain Berset. Veniamo ora ai nuovi casi di coronavirus nel resto del mondo, che per la prima volta hanno superato ieri quelli registrati in Cina. 411 questi ultimi, di cui solo una decina nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, contro 427 in tutti gli altri paesi. Abbiamo detto dei carnevali annullati in Ticino, anche a Nizza è stato annullato l'ultimo giorno di queste festività, una misura eccezionale in Francia adottata per ragioni di contiguità con l'Italia. Ma ci aggiorna nei dettagli Gabriele Fontana.
Non esiteremo a parlare di pandemia se così sarà, ma l'OMS per il momento non constata una propagazione duratura e intensa nelle varie comunità né un grave numero di decessi. Lo ha detto il direttore generale Tedros Ghebreyesus rivolgendosi a Ginevra agli stati membri, ma il medico etiope ha poi ribadito la propria preoccupazione per la situazione in Italia, Corea del Sud e Iran. Il direttore dell'OMS per l'Europa, dottor Hans Kluge, da Roma, ha sottolineato il ruolo cruciale dei giornalisti. Diffondere notizie giuste e precise è parte dello sforzo sanitario globale. L'esigenza di rispettare il principio di proporzionalità è poi stata evidenziata dall'esperto di malattie infettive, per il quale ovviamente ogni decesso legato al coronavirus è già uno di troppo.
We take the virus and the situation very seriously.
Prendiamo molto sul serio questo virus e la situazione, tuttavia bisogna ricordare che 4 persone su 5 infettate dal Covid-19 hanno sintomi leggeri e guariscono. Il tasso di mortalità è solo del 2%, dell'1% ora in Cina, e concerne soprattutto pazienti anziani al di sopra dei 65 anni che hanno una situazione immunitaria compromessa e anche altre patologie. Siamo ancora in una fase di contenimento del Covid-19 nell'Unione Europea, ha da parte sua osservato, sempre da Roma, la commissaria europea alla salute, Stella Kyriakides, che ha chiesto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea di elaborare piani di intervento per fronteggiare un'eventuale espansione del coronavirus.
Sul tema torneremo ancora anche nella seconda parte del giornale. Sentiremo la testimonianza del nostro collaboratore Gabriele Battaglia, appena rientrato a Pechino dal nord Italia. Appello di 14 ministri degli esteri dell'Unione Europea rivolto a Siria e Russia affinché venga posta fine all'offensiva militare su Idlib, la località nel nord della Siria al centro di violenti scontri tra combattenti sostenuti dalla Turchia e truppe leali al presidente siriano Assad appoggiate dalla Russia. In serata è previsto un vertice tra Turchia e Russia per tentare di trovare una tregua. Gli scontri hanno già provocato l'esodo di quasi 1 milione di sfollati. Da Beirut ci aggiorna Lorenzo Trombetta.
La guerra nella Siria nord-occidentale mette a dura prova l'alleanza tattica tra Russia e Turchia, entrambe impegnate direttamente nel conflitto in corso nella regione di Idlib, da settimane epicentro dell'offensiva di Damasco e di Mosca contro gruppi armati sostenuti da Ankara. Proprio nella capitale turca sono previsti stasera nuovi colloqui militari e politici tra rappresentanti turchi e russi per trovare un accordo per un cessate il fuoco in un territorio che da febbraio ha visto un drammatico inasprimento bellico. Questo ha causato, secondo l'ONU, lo sfollamento di circa 900.000 civili, la stragrande maggioranza dei quali sono bambini e donne. Altre fonti umanitarie parlano di 1 milione di siriani in fuga, stretti tra la linea del fronte e il confine turco, sigillato dal 2016 col placet di tutti gli attori internazionali, inclusa l'Unione Europea. Anche in queste ore l'aviazione russa e siriana hanno colpito ripetutamente le zone a sud e a est di Idlib città e avanzano senza incontrare resistenza, con l'eccezione dello snodo strategico di Sarakeb. Il presidente turco Tayyip Recep Erdogan aveva nei giorni scorsi lanciato un ultimatum a Damasco, minacciando ritorsioni se le truppe lealiste non dovessero fermare la loro avanzata. Di questo anche parlano stasera ad Ankara militari russi e turchi.
In Russia intanto il presidente Vladimir Putin ha accolto la richiesta di un voto popolare sulla riforma costituzionale già approvata dalla Duma, si terrà il 22 aprile. La riforma prevede un aumento dei poteri del Consiglio di Stato, del Premier e del Parlamento. Secondo molti osservatori l'obiettivo potrebbe essere quello di mantenere al potere Putin anche dopo il 2024, quando, scaduto il suo secondo mandato consecutivo da presidente, non potrà più ricandidarsi. Andiamo ora nel Canton Berna. La popolazione di Mitholz è confrontata a un dilemma: trasferirsi definitivamente altrove o prevedere il ritorno dopo anni. All'indomani dell'annuncio della decennale evacuazione del villaggio di 162 abitanti, la frazione del comune di Kandergrund, sono numerosi gli interrogativi attorno allo sgombero del vecchio deposito militare. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Per le persone anziane, desiderose di trascorrere gli ultimi anni di vita nella propria casa, è stato un colpo al cuore. A farsi portavoce delle preoccupazioni degli abitanti di questo paesino, appartenente al comune di Kandergrund, il sindaco Roman Lanz. C'è grande turbamento perché nessuno si aspettava uno scenario del genere. Alla serata informativa, tenutasi alla fine di ottobre dell'anno scorso, si era parlato di un'evacuazione temporanea di alcune ore o giorni. Ora si parla di trasferimento, che è tutt'altra cosa. Il comune, insieme agli esperti cantonali, cercherà ogni alternativa per ridurre al minimo l'impatto dei lavori. Non sappiamo ancora bene quale sarà il perimetro esatto del piano d'evacuazione. Magari qualche casa potrebbe salvarsi dal megacantiere. La domanda allora sarà se varrà veramente la pena restare per quei pochi, quando tutti gli altri se ne saranno andati. Per chi vorrà rimanere a Kandergrund, il sindaco Lanz si è attivato per ottenere dal cantone zone edificabili. Quel che appare a tutti chiaro è che andranno trovate soluzioni speciali.
L'inchiesta sul caso Crypto passa sotto il controllo del Parlamento attraverso la delegazione delle commissioni della gestione delle due Camere federali. Quest'ultima ha deciso di riprendere sotto la propria guida l'indagine avviata dal Consiglio federale per un rapido chiarimento della vicenda sull'operato dell'azienda di Zugo. Finora vi erano due inchieste parallele, quella affidata dal governo all'ex giudice federale Niklaus Oberholz e quella guidata dalle commissioni di gestione delle Camere. La parte approfondimenti. Ora, per promuovere il plurilinguismo, il Consiglio federale intende incentivare gli scambi scolastici ed estenderli sia agli insegnanti sia alle scuole professionali. Per il periodo 2021-2024 l'esecutivo chiede così al Parlamento 10 milioni di franchi in più rispetto al credito stanziato per il quadriennio che si sta per concludere. E quanto emerge dal messaggio sulla cultura trasmesso oggi alle Camere, che prevede tra l'altro l'obbligo per le piattaforme come Netflix di investire nel cinema svizzero. A Berna ha seguito la presentazione Giampaolo Driussi.
935 milioni di franchi in 4 anni, 35 in più rispetto all'ultimo credito quadro, e una parola: continuità. Continuità nelle strategie a suo tempo adottate dal governo per promuovere la cultura svizzera nel mondo e soprattutto la cultura in Svizzera. Invero qualche novità c'è, a iniziare dall'obbligo per le piattaforme di film online come Netflix di investire nel cinema svizzero. La quota prevista è almeno il 4% degli incassi ricavati nel nostro paese, somma da impiegare liberamente o da versare sotto forma di tassa, secondo un meccanismo che verrebbe fra l'altro esteso alle emittenti televisive estere con finestre per il pubblico svizzero. È una delle misure che sono state più contestate in consultazione, in particolare dagli ambiti economici e dalle cerchie direttamente interessate, dice il consigliere federale Alain Bercy. Da parte nostra annotiamo come il provvedimento sia sostenuto dai cantoni, dalla maggioranza dei partiti e dalle associazioni culturali. È qualcosa che fra l'altro vale già per i canali televisivi nazionali, è dunque una questione di equità di trattamento fra tutti gli attori. E poi ancora, 25 milioni di franchi in più sono previsti per il programma Gioventù e Musica, per la promozione di corsi e campi musicali.
Nous avons un grand succès avec ce programme. Déjà 41.000 jeunes ont pris part à ce programme.
Un programma di grande successo, già 40.000 giovani vi hanno preso parte. E 10 milioni in più sono previsti per gli scambi linguistici, alla promozione dell'italiano, ma anche quella del romancio. Nell'ottica del plurilinguismo svizzero è dedicata un'intera strategia.
Tout d'abord pour la question de la promotion du plurilinguisme, nous avons maintenu aussi les mesures que nous avions jusque à maintenant.
Intanto abbiamo mantenuto le misure attuali, già definite prioritarie nell'attuale quadriennio, ci spiega la direttrice dell'Ufficio federale della cultura, Isabelle Chassot. Fra di esse rientra fra l'altro anche il sostegno ad associazioni e organizzazioni. Priorità fra le priorità, gli scambi scolastici che vogliamo incentivare, nella loro frequenza ma anche nella diversificazione di questi programmi. Cercheremo dunque di favorire gli scambi non solo fra classi, ma anche quelli individuali, durante e fuori il periodo scolastico, e gli scambi di insegnanti o di futuri insegnanti. Riteniamo infatti importante che le persone in formazione possano confrontarsi in altre regioni linguistiche. Ultima novità, vorremmo introdurre queste opportunità anche nella formazione professionale. Siamo convinti che vi sia un potenziale da sfruttare in collaborazione con le imprese.
Ensemble avec l'enseignement professionnel et les entreprises.
Obiettivo del Consiglio federale è fare in modo che i giovani svizzeri possano aver vissuto un'esperienza in un'altra regione linguistica almeno una volta durante il loro percorso formativo.
E torniamo ora a parlare di coronavirus, andando a Pechino, dove, come abbiamo sentito, i casi di nuovi contagi negli ultimi giorni sono in diminuzione. A Pechino, dove ritroviamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia, che è rientrato questa mattina nella capitale cinese dopo un periodo di 3 settimane in Nord Italia. Gabriele, prima di tutto, che impressione hai avuto tornando oggi?
La mia impressione è che Pechino, questa città da 24 milioni di abitanti, sia diventato una specie di scenario post-atomico, post-apocalittico. Però devo dire che rispetto a quando sono partito da Pechino il 1 febbraio per tornare in Europa, ho trovato la gente molto più rilassata. È come se fosse diventato il nuovo normale, la nuova normalità. Questa situazione in cui tutti vanno in giro con le mascherine, tutti si attengono a una serie di procedure, le strade sono abbastanza sgombre e insomma ci sono anche i vantaggi. Poi quando sono arrivato al mio condominio, che è un super condominio di quelli perimetrati con dentro una ventina di palazzine, ho trovato proprio i funzionari, gli impiegati della proprietà, che registrano tutti quelli che entrano e che prendono i dati e si informano un po' su dove abitano le persone che arrivano e che cosa sono lì a fare.
Ed è allora, Gabriele, che hai comunicato che stavi arrivando dall'Europa, dal Nord Italia. Cosa è successo allora?
Sì, devo dire che io ho chiesto subito se avrei potuto entrare e uscire dal condominio. E loro mi hanno detto aspetta una telefonata, quindi sono salito in casa, ho aspettato e dopo 2 ore mi hanno chiamato e mi hanno detto che nel mio caso è consigliabile rimanere qui 14 giorni in quarantena, sostanzialmente stare 2 settimane chiuso in casa, al che ho fatto presente loro quelle che erano le normative della municipalità di Pechino, e cioè il fatto che gli stranieri che rientrano in Cina dopo essere stati fuori più di 2 settimane non devono fare la quarantena. Ma io non sapevo, ahimè, che proprio mentre ero in viaggio sono cambiate le regole. E cioè da oggi tutti gli stranieri che provengono da zone affette dal coronavirus, tutti questi devono farsi la quarantena. E allora a quel punto è iniziata una specie di contrattazione, nel senso che ho provato a chiedere loro quando sarebbe finita questa quarantena, ho chiesto il permesso almeno di poter uscire a fare degli acquisti, delle compere, andare in banca, perché c'ho il frigo letteralmente vuoto, me l'hanno concesso, ed è una strana quarantena, perché io posso comunque circolare all'interno del compound, cioè in questo gruppo di una ventina di palazzine, all'interno del quale ci sono anche dei piccoli negozietti, dei piccoli spazi, però non posso uscire fuori. E poi mi hanno appeso questo cartello rosso sulla porta di casa, nel quale si legge: cari vicini, sono arrivato a Pechino il 26 febbraio 2020, per la salute di tutti io e la mia famiglia ce ne staremo in casa fino al 12 marzo, uniti come un solo uomo per sconfiggere l'epidemia. E qui va detto che uniti come un solo uomo lo direbbe probabilmente lo stesso coronavirus, fregandosi le mani se ce l'avesse, naturalmente.
Grazie Gabriele Battaglia, noi quindi nelle prossime settimane ti sentiremo da casa. Spazio tra qualche istante all'attualità sportiva, che tornerà con la notizia che abbiamo dato in esordio di questo giornale, quella che le prossime due partite di hockey verranno giocate a porte chiuse. A tutti buon ascolto, buona serata.